La conferenza di pace di Parigi, indetta dai paesi vincitori della Prima Guerra Mondiale per negoziare la pace con le potenze centrali sconfitte, escluse comunque dagli incontri, si era aperta il 18 gennaio del 1919, si sarebbe chiusa tra vari intervalli il 21 gennaio del 1920. Avrebbe sancito la scomparsa degli imperi tedesco, austro-ungarico e ottomano e così come la rinascita della Polonia, la nascita della Cecoslovacchia e della Jugoslavia per restare alla sola Europa. In questo contesto, il 28 giugno, oggi, 100 anni or sono, fu stipulato il Trattato di Versailles, che determinò le sanzioni da parte di Francia, Inghilterra, Italia e Stati Uniti nei confronti della Germania e dei suoi alleati. Sanzioni pesantissime per una firma imposta sotto la minaccia della ripresa della guerra. L'umiliazione della Germania assunse anche un valore simbolico. Il 28 giugno si commemoravano i 5 anni dell'attentato di Sarajevo, il pretesto politico, lo ricordiamo, che avrebbe scatenato il conflitto mondiale, e il trattato fu siglato nella Galleria degli Specchi della Reggia di Versailles, dove nel gennaio del 1871 fu proclamato l'Impero di Germania, dopo la vittoria della Prussia nella guerra contro la Francia dell'anno prima. Per raccontarci di quel 28 giugno 1919, del suo significato e delle sue conseguenze, abbiamo al telefono da Roma uno dei maggiori studiosi della Grande Guerra, Emilio Gentile, storico di fama internazionale, professore emerito dell'Università La Sapienza e socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, autore, da ultimo mi piace segnalarlo, del saggio Chi è fascista, appena uscito per la Terza. Professore, ben trovato e grazie di aver accolto l'invito.
Grazie a voi dell'invito e saluto a chi ci ascolta.
Vogliamo ricordare, per cominciare, che cosa impose il trattato alla Germania e al suo impero?
Impose sostanzialmente la resa della Germania uno Stato impotente, senza un esercito, con un'economia messa sotto controllo, con l'occupazione di territori fino a quando non avesse pagato le sanzioni che erano state imposte alla Germania, perché l'articolo 231 del Trattato di Versailles stabiliva che la responsabilità della guerra era unicamente della Germania e dei suoi alleati. Questo significava sottomettere la Germania ad una sorta di pace condizionata, perché in qualsiasi momento, se la Germania non avesse ottemperato a queste disposizioni, le potenze vincitrici potevano di nuovo invaderla. Questo naturalmente provocò da parte della Germania un sentimento profondo di vendetta, anche se non manifestato esplicitamente, perché la Germania aveva accettato l'armistizio sulla base dei 14 punti di Wilson, convinta che, avendo mandato via l'imperatore, avendo proclamato la Repubblica, fosse ammessa a discutere le proprie responsabilità, ma insieme alle responsabilità degli altri. Questo non avvenne. La Germania fu umiliata, i suoi rappresentanti furono costretti a firmare senza poter discutere e per almeno 10 anni la Germania fu considerata uno Stato sotto sorveglianza.
Malgrado queste condizioni, queste imposizioni, non fu facile arrivare comunque alla stesura del Trattato di Versailles, benché appunto la Germania non vi partecipò, anche perché molte erano le divergenze tra gli stessi alleati. E vale la pena forse di ricordare quali fossero le posizioni dei vari Stati vincitori nei confronti della Germania.
Naturalmente la più colpita dall'invasione tedesca fin dall'agosto e dal settembre del 1914 era stata la Francia. Le sue regioni nord-orientali furono occupate dalla Germania, si può dire fino al momento dell'armistizio. Inoltre la Francia temeva che dopo l'esperienza del 1871 e dopo l'esperienza del 1914 una Germania che fosse stata lasciata ancora nelle condizioni di poter essere una potenza avrebbe nuovamente ripetuto quello che aveva fatto già per 2 volte. Fu quello che sostenne Clemenceau, il presidente del Consiglio francese, soprannominato la Tigre per la sua tenacia, la sua aggressività, ed era anche il più vecchio dei rappresentanti, dei capi di governo che erano a Versailles, sosteneva: ho visto 2 volte il mio paese occupato, non voglio vederlo per 3ª volta. E quindi addirittura pensava ad uno smembramento della Germania, ad una occupazione della riva sinistra del Reno da parte dell'esercito francese. Questo si però contrastava con il primo ministro inglese Lloyd George, perché l'Inghilterra tutto voleva tranne che sostituire ad una minacciata e fallita egemonia tedesca una più reale egemonia francese nel continente. Era stata una tradizione della politica estera britannica fin dai tempi di Napoleone impedire che ci fosse una potenza egemone nel continente europeo. E il terzo, che era più importante dei capi di governo, il presidente degli Stati Uniti Wilson, il quale in realtà si sentiva un po' come il padre superiore di questi delegati, perché riteneva che i suoi 14 punti fossero la base sulla quale si doveva ricostruire l'Europa e non ci devono essere vendette né ampie acquisizioni territoriali che non fossero fondate sul principio della autodeterminazione dei popoli. Tutto questo però di fatto avvenne solo in minima parte, perché Francia e Inghilterra si spartirono ampiamente l'impero coloniale tedesco e quello che rimaneva dei territori dell'ex impero ottomano.
Tra i punti che aveva proposto di firmare il presidente Wilson, questi 14 punti che lei già ricordava in apertura, c'era la creazione e la fondazione di una società delle nazioni, un'organizzazione intergovernativa che avrebbe dovuto avere a cuore la qualità della vita degli uomini e l'accrescimento del benessere mondiale. La Società delle Nazioni nasce effettivamente quel 28 giugno del 19, però è una fondazione che comunque non convinse tutti.
Beh, c'è un fatto che la Società delle Nazioni fu posta come preambolo al trattato di pace, dovette essere quindi accettata dalle altre potenze vincitrici, le quali furono d'accordo. La cosa più paradossale fu che questa idea di Wilson, a cui lui molto teneva, che doveva risolvere definitivamente il problema di un pericolo di una seconda o terza o quarta guerra europea o addirittura mondiale, potesse essere definitivamente superato da un accordo fra tutti gli stati che avrebbero aderito alla Società delle Nazioni. Il paradosso fu che il Senato americano non consentì agli Stati Uniti di aderire al trattato della Società delle Nazioni, di accettarla. Wilson tentò invano, ma poi la sua malattia e poi la sua morte impedirono che i repubblicani, che avevano la maggioranza nel Congresso, potessero accettare. Il paradosso fu che la massima potenza che avrebbe potuto meglio garantire un accordo fra le altre potenze mondiali si trovò ad essere privata di questa possibilità, mentre la Società delle Nazioni nacque, funzionò, ma in realtà non riuscì poi a prevenire rischi maggiori. C'è da dire però che nel 1929, nel settembre del 1929, alla Società delle Nazioni il ministro degli esteri francese Aristide Briand, che aveva stabilito un patto di amicizia sostanzialmente con il ministro degli esteri tedesco Stresemann, poteva addirittura parlare di Stati Uniti d'Europa, perché in questi 10 anni, dal 1919 al settembre del 1929, già con il Trattato di Locarno nel 1925, tutte le profonde difficoltà che si erano verificate durante le trattative per la firma del Trattato di Versailles furono superate da una rinnovata amicizia. Era la prima volta che Francia e Germania insieme pensavano a poter essere il primo mattone di una società europea. La morte di Stresemann nell'ottobre e soprattutto poi il crollo nell'ottobre della Borsa di New York deviarono completamente questa speranza e prepararono quello che poi sarà effettivamente l'inizio della marcia verso la Seconda Guerra Mondiale con l'avvento del nazismo al potere. Ricordiamo che nel 1929, prima del crollo della Borsa di Wall Street, il Partito Nazionalsocialista Hitler aveva poco più del 2,8% dei voti. Sarà solo la crisi del 1929 che rigettò la Germania nelle drammatiche condizioni, tragiche condizioni del 1919, a dare vigore a questo partito e a portarlo al governo nel 1933 e all'inizio della Seconda Guerra Mondiale il 1 settembre del 1939.
Professore Gentile, questi sono elementi che in fondo smentiscono quella teoria che vuole la grande guerra dei 30 anni, quella iniziata nel 14 e terminata nel 45, in fondo c'è stato un momento in cui tra le due guerre, tra i due conflitti, si poteva pensare a un mondo davvero nuovo e davvero rinnovato, un po' nel segno di quanto si auspicava e si era auspicato il presidente Wilson.
Beh, questo nel 29, con la Germania che era tornata adesso una potenza economica e non militarmente minacciosa, con gli accordi che si cominciavano a stabilire fra la Francia e la Germania, con l'Italia che, benché fosse dominata da un regime totalitario, seguiva ancora una politica estera di equilibrio e di pace in Europa, con l'Unione Sovietica che non esportava più la rivoluzione dal 1920, le possibilità che questo continente potesse ancora rimanere in pace c'erano. Certamente alcune delle mine vaganti che erano state lasciate dalla pace di Versailles furono fatte esplodere, ma senza Hitler non sarebbero probabilmente mai esplose.
Grazie professor Gentile di queste considerazioni, grazie di essere stato con noi questo pomeriggio.
Grazie a voi e saluto a tutti.
Lo ricordo, professore emerito di storia contemporanea dell'Università La Sapienza di Roma, autore da ultimo del saggio Chi è fascista, appena uscito per La Terza.